Radio Emilia Romagna. Una città, una storia.
New York. Prima puntata.
Does it seem so inviting?
Là dove l'Hudson si ubriaca d'olio, scriveva Garcia Lorca. Là, dove un fiume viene cantando nei dormitori delle periferie ed è argento, cemento o brezza. Là, dove ogni giorno ammazzano milioni di animali per dar da mangiare a milioni di persone. Là, dove gli amori diventano in fretta fotografie. Là, dove non dorme nessuno. Là è New York.
They're making me feel that brings the promise of new love.
New York è il dolore che sta nei posti giusti. New York sono le sirene dei transatlantici, la luna, i poliziotti. Sono i ragazzi dell'East River e del Bronx che cantano mostrando le cinture dei pantaloni. New York sono le impalcature dei sobborghi, è sbagliare strada. Sono le mani vuote nel rumore della foce.
It's autumn in New York. It's good to live it again.
New York è il dolore che tiene sveglie le cose, l'aurora che sale le scale antincendio, è la dolcezza delle foglie che cadono ai piedi dei grattacieli. È una canzone di Frank Sinatra.
Lovers that bless the dawn.
È il vento sterminatore che viene dal nord, sono i ponti, i fiumi, gli edifici, la città minacciosa e sporca e la città romantica e splendente. Tutto questo è New York. New York. Il nostro viaggio nei luoghi di emigrazione, che si chiama Una città, una storia, è iniziato con Montevideo e prosegue ora a New York. Lo spunto per parlare di questa metropoli, in cui sono presenti 8 associazioni di emiliano-romagnoli, ce l'hanno dato Massimo Toschi e Alberto Quartaroli, che avremo come ospiti nel corso delle nostre 2 puntate, dedicate alla Big Apple. A questi 2 esponenti della nuova emigrazione, come viene chiamata, cioè quella dei funzionari e dei managers, chiederemo cosa significa oggi essere italiani a New York. E soprattutto, cos'è oggi New York, dopo l'11 settembre? Dove sta andando la città che cambia più velocemente del mondo? Massimo Toschi è un giovane funzionario delle Nazioni Unite e il suo punto di vista ci è utile per capire non solo New York, ma anche i destini del mondo, che in questa metropoli trovano uno snodo, una direzione. Alberto Quartaroli, presidente dell'Emilia-Romagna Network di New York, è l'imprenditore che lo scorso Natale ha organizzato un grande evento promozionale del Made in Italy presso i magazzini Fortnum, che sono il tempio dello shopping a New York. Parleremo dunque con i nostri due amici che vivono a New York. Tra l'altro, la ripresa a partire dall'11 maggio del volo diretto estivo Eurofly Bologna-New York rappresenta un ulteriore motivo di avvicinamento tra la nostra regione e la metropoli americana. I costi e le distanze dunque si riducono, anche se le differenze rimangono molte, divise dall'oceano, la vecchia Europa e la giovane America. La tartaruga e Achille pie veloce, la tradizione e l'innovazione, il vero e il finto, le chiese antiche gotiche da un lato e dall'altro la neve di Manhattan che dona grazia anche alle false ogive, per riprendere un'immagine di García Lorca in Poeta e Nueva York, scritto durante la sua permanenza in città nel 1929-30. Quelli erano gli anni della grande immigrazione dai paesi europei e lo stesso poeta spagnolo, che non parlava inglese, frequentava i quartieri degli emigranti e dei neri, ascoltava il jazz e si sentiva straniero. D'altra parte, un vero newyorkese è uno straniero. Oltre alla metà della gente di questa città ha origine altrove, viene da fuori. Così come più di 100 milioni di americani possono dire di discendere da un uomo, una donna o un bambino che passarono per la grande sala di registrazione e di controllo sanitario di Ellis Island. Tra il 1892 e il 1924 qui sono sbarcate 22 milioni di persone, provenienti in buona parte dall'Europa centro-orientale e meridionale. Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Ellis Island. Immaginiamo quest'isoletta nella meravigliosa baia di New York, a pochi chilometri dal porto e da Manhattan, quando era la stazione di smistamento degli immigrati ed era chiamata l'Isola delle Lacrime. Le scene che si svolgevano in quelle stanze, ora occupate dal Museo dell'Immigrazione, erano strazianti. Quando le navi a vapore entravano nel porto di New York, gli immigrati erano al limite dell'umano, sporchi, affamati, senza un soldo, con negli occhi ricordi struggenti, lacrimosi delle loro povere campagne abbandonate, e davanti la metropoli ricca, bellissima, con il suo skyline già superbo. E loro lì sotto, allibiti, davanti allo splendore mai visto degli edifici. Silence and shame. quella che sta finendo è la ballata di Sacco e Vanzetti, musica di Ennio Morricone. La canzone, resa famosa da John Baez, è dedicata ai due anarchici italiani finiti sulla sedia elettrica per un delitto che non avevano commesso. Ci viene in mente, a questo proposito, il libro illuminante del giornalista Gian Antonio Stella, in cui sono raccolti giudizi negativi degli americani sugli immigrati italiani. Il libro si chiama Lorda, quando gli albanesi eravamo noi. Vi leggiamo che il New York Times del 9 luglio 1905 pubblicò un articolo di questo tenore. È giusto deturpare una bella città come Manhattan con la vista dell'angoscioso squallore dei napoletani, gente abituata a schiamazzare nell'immondizia dei pesci appesi al sole e a urlare nel biancore delle case, coi bambini straccioni e denutriti, con la frutta in decomposizione sui carretti spinti a mano e la verdura a mezza marcia sulle bancarelle? Un altro giornale scrive: siete mai stati a Little Italy? Andateci. Non farete fatica a trovarlo. Basta seguire l'odore dell'aglio, che perfino la fresca brezza del mare non può soffiare via. Sempre il New York Times, il 13 febbraio 1882, diceva di andare a Broadway a vedere i mendicanti italiani con scimmietta e organetto, mentre il report della Commissione Immigrazione del 1911 nota come gli italiani forniscono il grosso della criminalità alla polizia e ai tribunali. Gli italiani sono malfattori, camorristi, odorano di spaghetti, si infiammano per niente, con lo stesso coltello tagliano il pane e la gola, sono gli ultimi a imparare l'inglese, eccetera, eccetera. Ma i tempi sono cambiati, vero Alberto Quartaroli?
Sì, i tempi sono cambiati, in effetti, sì. Una volta c'era da vergognarsi a dire che di essere italiano, fino agli anni 70, 80. E penso che molto merito di tutto questo è stato, cioè di questo aumento della considerazione verso gli italiani sia dovuto soprattutto agli imprenditori con, non so, i brand name di prodotti italiani, ma anche soprattutto per una cosa che nessuno ne parla, cioè degli italo-americani, tipo, che so, Robert De Niro o Madonna quando andava in giro con la maglietta con scritto gli italiani lo fanno meglio, o quando durante l'intervista si dichiarava sempre io sono una italo-americana. Ecco, tutte queste cose messe insieme hanno aumentato la considerazione degli americani verso gli italiani.
A te, che hai curato gli eventi promozionali del Made in Italy presso i grandi magazzini Focinaf ed hai in programma nel 2006 altri eventi di promozione dei nostri prodotti, chiediamo quale Italia piace all'America. Quale Italia piace a New York?
Gli americani che vedevano, non so, gli immigrati inizialmente, che svolgevano ruoli di un certo tipo, come noi adesso magari, che so, vediamo certe persone che arrivano da altre parti del mondo, svolgono magari certi lavori e non li vediamo, che so, nelle cattedre insegnare all'università, non li vediamo nelle amministrazioni pubbliche, non li vediamo dirigenti di aziende. Ecco, la considerazione, se non è negativa, è neutra. Gli italiani invece qui negli Stati Uniti hanno fatto questo, quindi hanno assunto un certo, come dire, una certa considerazione nella società, per cui sono diventati parte integrante, ma questo già, diciamo, dagli anni 70-80 in poi. In pratica quello che gli piace agli americani dell'Italia è sicuramente la cultura, e capiscono che, appunto, come dicevo prima, che l'Italia è rappresentata non solo dalle persone che vedono tutti i giorni fare lavori magari umili come poteva essere negli anni 60-70, vedono l'Italia come proprio la città, il paese della cultura, della storia, dell'innovazione, del design, quindi si può passare quindi dalla moda all'industria anche. Questo, ecco, è vero anche che gli americani non viaggiano molto all'estero, però essendo New York invece particolare, come dicevo, rispetto al resto dell'America, e quindi sono molto più aperti alle cose, quindi molti newyorkesi viaggiano, quindi si rendono conto quando vanno in Italia che non vanno in un paese Yukon dove ci sono i muli, ma vanno in un paese dove c'è una civiltà che è esattamente uguale, se non anche a volte più avanzata, di quella newyorkese.
Song was written by Fred Ebb and John Kander, orchestrated by Don Costa, and stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues, they are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York, if I can. Make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Quartaroli, tu sei il presidente dell'Emilia-Romagna Network di New York. Sappiamo che stai preparando un profilo professionale dei membri dell'associazione. Ci puoi dire cosa fanno gli emiliano-romagnoli a New York?
Ah, fanno di tutto, di tutto. Ci sono dai giovani ragazzi che vengono qua a lavorare nei ristoranti, stanno qua 3 mesi, e alle persone che sono qui anche da vari anni e svolgono le professioni, alcuni sono avvocati, imprenditori, eccetera. Molti sono responsabili delle aziende delle note marche dell'Emilia Romagna, ci sono vari artisti come appunto anche Massimo Toschi, responsabile di funzioni molto importanti, nel suo caso nelle Nazioni Unite o per il governo italiano, gli uffici consolari, eccetera. Sono in genere quelli che abbiamo raggruppato noi professionisti. Gli emiliano-romagnoli, a differenza di altre persone, di altre aree provenienti da altre aree geografiche del paese, non hanno mai avuto grandi bisogni di emigrazione all'epoca. Le grosse emigrazioni emiliano-romagnole erano più che altro dirette dopo la Seconda Guerra Mondiale verso il Sud America, in Argentina. Negli Stati Uniti venivano in pochi. Esiste comunque, esistono delle comunità qua, soprattutto della provincia di Parma, che hanno formato anche delle associazioni, un paio di associazioni di persone di antica emigrazione. In genere gli emiliano-romagnoli sono tutti di ultima generazione e venivano negli Stati Uniti prima a studiare, poi rimanevano o altrimenti come responsabili di aziende italiane, quali ad esempio a Ferrari, la Ducati, altre aziende della moda emiliano romagnola.
Bene. Quanto ai legami tra Emilia-Romagna e New York, Ricordiamo che dall'11 maggio Bologna e New York saranno più vicine grazie al volo diretto intercontinentale estivo. Ma i legami tra le due città sono sempre stati intensi. Legami culturali soprattutto. Nel capoluogo emiliano ha sede una delle più prestigiose università americane, la Johns Hopkins University. Inoltre, nei primi anni Ottanta, una giovane insegnante dell'Università di Bologna e nota critica d'arte, Francesca Linovi, scomparsa in circostanze tragiche, aveva creato un forte collegamento tra Bologna e New York. Teorica dell'arte di frontiera, aveva organizzato per prima in Italia una mostra di giovani graffitisti di New York. Nomi presto divenuti celebri, come Keith Haring, Ramelsey, Kenny Scharf, Basquiat, che avevano iniziato il loro percorso artistico lasciando disegni veloci sui vagoni della metropolitana. Con lo spray firmavano tutta la loro disperazione di emarginati delle periferie, prima di approdare alle gallerie d'arte downtown, di arricchirsi e di venire imitati da altri gruppi di ragazzi e giovani pittori in tutta Europa. Bologna, così, grazie alla Linovi, aveva conosciuto per prima, in un momento di grande vitalità artistica, il linguaggio immediato, rapido, espressivo, nato nella subway e sui muri del Bronx e di Brooklyn. Un linguaggio giovanile poi coniugato nella performance, nella rap, nella danza, nei videotapes, nel fumetto, nell'elettronica. Ma di questo parleremo nella prossima puntata, dove cercheremo di capire la natura di questo travaso di energie da New York a Bologna, all'Emilia, all'Italia. Arrivederci dunque alla seconda puntata di Una città, una storia, dedicata a New York.
You know, they're growing the canopy trees. They grow to their full height, and then they chop themselves down. All life comes from some strange lagoon. Rises up, it bucks up to its full height from a boggy swamp on a foggy night. It creeps into your house, its life's light. Sharky says,